Allora stiamo imparando ad essere adoratori. Dio ci insegna a non dipendere dai canti. Nemmeno siamo dipendenti dal band, perché seguiamo lo spirito. Ed è bello che possiamo glorificare liberamente il Signore. Il Signore ci ha dato tanto questa settimana. È stato bello quello che ha detto Andy stamattina, ma c'è un po' di problema. È quell'H, è l'H che ha fatto diventare Abramo, Abrahamo, Andy è diventato Handy. Allora comincio col mio nome, provo col mio nome.
C-H-O-L-I-N, Colin. And it was a bit too near to colic.
Assomigliava troppo alla colica.
So I thought, well, I'll try the surname.
Allora provo il nome di famiglia. Eckhart.
And that was a bit too near haircut.
Sembrava un taglio di capelli haircut.
So I was left with colic haircut.
Colica haircut. Dicevo che questa, io lascio passare questa rivelazione. Ma forse sono stata incoraggiata. Andy è un coso di pulizia dei bagni. È un nome di un prodotto per i bagni.
So perhaps I wasn't doing quite so badly after.
Quindi dopo tutto forse non ho fatto tanto male.
Just for a moment, isn't it? No, we're ready for the word. Actually, telling you that little narrative has a purpose. It teaches us a very important lesson.
Il narrativo ci insegna.
You can't live of another person's
che tu non puoi vivere della rivelazione di un'altra persona. E in tutta questa settimana ti è stato dato rivelazione, molta rivelazione. Avete avuto una serie di messaggi molto corposi, e tutte quelle rivelazioni sono venute da attraverso la sua parola a questi predicatori. Ha preso le parole, li ha resi una rivelazione per ogni predicatore. Loro possono solo impartire agli altri la rivelazione che hanno ricevuto loro. Nessuno di noi prende i messaggi dai commentari o da modelli di sermoni. Quello che è venuto dal palco in questa settimana è rivelazione. Quando tu senti la parola rivelazione, hai la possibilità di riceverla come rivelazione. Non devi necessariamente fare quello che hanno fatto loro, perché il Signore ha già parlato a loro. Ma quella rivelazione può diventare la tua rivelazione quando tu la senti e quando la ricevi.
And you can
e tu puoi renderti conto che adesso tu hai molto più rivelazione della verità e dei piani di Dio per te individualmente, per la sua Chiesa, più rivelazione sul regno di Dio. Non dobbiamo confondere la Chiesa col regno, ma adesso hai più rivelazione di come Dio vuole muoversi nella tua vita per attuare la riforma. Tutta questa rivelazione, siete arricchiti della rivelazione in pochi giorni. E nessuna di queste rivelazioni vi può essere di beneficio finché non le mettete in pratica. No, nemmeno un pezzo di rivelazione che avete ricevuto non serve a niente finché non lo mettete in atto nella vostra vita. Alcuni cristiani si ingannano perché dicono: oh, che bella rivelazione che ho ricevuto in quel convegno, e io chiedo: cosa hai fatto di quella rivelazione? Dio non ti dà rivelazione solo per intrattenervi, non vi ha portati qui questa settimana per darvi una serie di rivelazioni e così adesso vi sentite arricchiti. Vi ha portati qui per trasformare quello che fate quando andate via da qua, non solo trasformare la vita mentre siete, ma vuole vedere i messaggi che avete ricevuto in questa settimana adesso espresse nella vita. Questo è il motivo per cui Dio dà rivelazione. Se tu guardi come si comporta Dio con le persone, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, la maggior parte delle scritture trattano persone, individui, persone che hanno incontrato Dio, hanno ricevuto rivelazione, molte volte rivelazione profetica, poi hanno comunicato questa rivelazione alla nazione. Parte del problema nell'Antico Testamento non sono le rivelazioni meravigliose dei profeti, ma il fatto che il popolo poi non ha messo la rivelazione in atto, allora Dio li ha avvertiti della loro disobbedienza e diceva quello che gli sarebbe successo se non rispondevano, poi se non davano retta agli avvertimenti, Dio ha permesso ai loro nemici di conquistarli. E poi quando arrivava il nemico si sono pentiti, si sono buttati davanti a Dio dicendo: non abbiamo fatto la tua volontà. Poi Dio nella sua misericordia li ristabilisce, poi continua a dare rivelazione e dice che ha messo da parte questo popolo per i suoi piani, poi comincia a farli prosperare, poi cominciano di nuovo a compromettere, si allontanano dalle vie di Dio e poi arrivano gli avvertimenti, avvertimenti sempre più seri, e poi i nemici che vengono a conquistare e li mettono in ginocchio. Questo è un riassunto dell'Antico Testamento. Questo cerchio che si ripeteva. E una delle cose che Dio voleva fare nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, era di rompere questo cerchio. E il modo in cui l'ha fatto è stato di impartire ai credenti in Gesù lo Spirito Santo, perché nell'Antico Testamento le persone non erano piene di Spirito Santo e non erano in grado di mettere in atto la rivelazione dei profeti. Ma adesso noi abbiamo lo Spirito Santo, quindi siamo in grado di mettere in atto tutta la rivelazione che Dio ci dà attraverso Gesù. Lo Spirito Santo prende, come ha promesso Gesù, prende le cose di Gesù e ce le proclama. Lo Spirito Santo non parla mai niente da se stesso. Quindi, quando arrivano le persone con una fresca rivelazione che nessuno aveva mai ricevuto, bisogna ricordarsi che lo Spirito Santo non inventa qualcosa di nuovo, ma ci ricorda le cose che Gesù ha detto e ci dà la capacità di essere il popolo del Regno di Dio. Quindi noi non cerchiamo nuove rivelazioni. No, e non siamo così idioti da credere che possiamo dire che non abbiamo bisogno della rivelazione che Dio ci ha dato. Quindi abbiamo questa meravigliosa rivelazione. Dobbiamo solo aprire la Bibbia per poter ascoltare Dio. Quando uno mi dice non riesco a sentire Dio, io gli dico: ma non leggi mai la Bibbia? Se tu preghi, Spirito Santo, parlami attraverso la parola di Dio, allora questo succederà. Lo Spirito Santo rende la rivelazione nel libro, lo rende la rivelazione del cuore. In tutta questa settimana vi è successo proprio questo, tanta rivelazione nel cuore. Adesso non sarete come il vecchio Israele, è da non mettere in atto la rivelazione, o sì. Dio ci ha dato questa rivelazione solo per un motivo, così che tu porti frutto, e se porti frutto glorifichi Dio. Ricevere rivelazione non fa ancora niente finché non viene messo in atto e porta frutto. Insegnavo alla scuola biblica. E un insegnante ha detto: è stata una bella mattinata e gli studenti hanno ricevuto una meravigliosa rivelazione. Dicevo: allora cosa ne fanno di questa rivelazione? Devi insegnare alle persone anche a mettere in atto la rivelazione, non solo ricevere la rivelazione. Quindi non c'è stata solo rivelazione della verità sul palco questa settimana, ma anche indicazione di come metterlo in atto nella pratica. Perché è questo che dobbiamo fare. Allora, adesso è finita l'introduzione. Abbiamo parlato del fatto stamattina che Gesù è la porta. E lui ha anche la via. Sono la via, la verità e la vita. E Gesù parla del bisogno di camminare sulla via stretta. La via stretta porta alla vita, la via larga alla distruzione.
Now, he is that way, isn't he?
Lui è quella via.
He said, I am
dice,
the way.
Io sono la via.
And he said, I am the gate.
Io sono la porta delle pecore.
So, only sheep walk on this way, not goats.
Quindi solo le pecore camminano su questa via.
Follow the good shepherd.
Perché
who goes
le pecore
on this way.
Seguono il buon pastore che va davanti a loro. 14 credenti, benissimo.
So, you have come through the gate.
Così siete entrati dalla porta.
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me.
Sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. I tuoi piedi adesso sono sulla via stretta. Era quella la via su cui camminava Gesù quando era sulla terra e fa camminare tutti quelli che vogliono seguire Lui. Gesù non incontra le persone sulla via larga della distruzione, li può convincere di peccato, li può parlare per farli venire sulla via stretta, ma noi siamo privilegiati perché quelli che camminano sulla via stretta vivono in Cristo e Cristo in loro.
So this is a very, very special place.
Quindi è questo è un luogo speciale dove solo i redenti del Signore possono camminare. Alleluia.
Okay, so here we are on this narrow
Eccoci
way.
Now, sulla via stretta.
As we walk along this way,
mentre camminiamo su questa via,
we have the Holy Spirit
abbiamo lo Spirito Santo per renderci capaci di fare il cammino.
To actually show us
lo Spirito Santo ci fa vedere dove mettere il passo seguente. Perché lo Spirito Santo non dice mai di fare qualcosa che non è in obbedienza a Dio. Come fate a discernere se qualcosa viene dallo Spirito? Se vi insegna a mettere in pratica la parola di Dio, va bene.
Ok, so I'm so quiet, I thought my whole gone home. Right, so here we are walking on this
quindi stiamo camminando sulla via stretta con Gesù.
The Holy Spirit is in us.
Lo Spirito Santo in noi ci guida.
Bears witness if we're
Lui porta testimonianza. E se vogliamo fare una voltare o destra o sinistra, comincia a darci segni di allarme e ci vuole tenere dallo svoltarci dalla via stretta. Gesù è la via della verità. Questa è la via della verità. Noi camminiamo su questa strada quando le nostre vite sono in linea con la parola di Dio. Quello che abbiamo sentito questa settimana, che lo Spirito e la parola operano in noi insieme, si confermano a vicenda. Noi camminiamo su questa bella via. E diciamo, questo è bello, non ci dovrebbero essere problemi. Dopotutto, non ci possono essere problemi se cammini con Gesù. Adesso vi chiedo una cosa. Quando Gesù era sulla terra, camminava nella verità? Camminava in un'obbedienza perfetta? Aveva dei problemi? Se le persone ti vogliono uccidere continuamente, io lo chiamerò un problema. È un po' un problema. E poi, e quando tu quando ti vogliono lapidare e tu attraversi la folla indenne, questo è una vittoria. Le persone che ti odiano, che cospirano contro di te, che vogliono sempre intrappolarti con quello che dici, così che tu fossi condannato a morte per quello che dici, è un po' un problema. Questa persona santa cammina nella perfetta volontà di Dio e ha tutti questi problemi. Il fatto è che questa via stretta non è in cielo, dove non ci sono problemi. Io non vado in cielo per trovare dei problemi. È una via stretta sulla terra. E come abbiamo sentito dire tutta la settimana, il piano di Dio è che il regno del cielo sia dimostrato, sperimentato su questa via stretta in mezzo alla terra, dove la maggior parte delle persone sono sulla via larga della distruzione. Quindi è ovvio, come Gesù ha scoperto e anche i primi cristiani, che camminare su quella via in un mondo di tenebre spirituali ti garantisce dei problemi, e non dovremmo sorprenderci. Nel mondo voi avrete delle tribolazioni. Quindi Dio non dice: adesso siete miei figli, non ci sono problemi. E ci sono alcuni cristiani che pensano: ci deve essere qualcosa che non va nella mia fede perché ho dei problemi. No, abbiamo parlato prima del frutteto di Dio e come Dio guarda questi alberi e vuole vedere espresso il suo amore, fede, potenza, un popolo santo, misericordia, un popolo di grazia, tutte le cose che abbiamo visto all'inizio della settimana. Ma sta anche guardando e cercando un popolo vittorioso. Quello che la scrittura chiama vincitori. Se leggi il libro di Apocalisse, scopri che le grandi promesse sono quelli che vincono, quelli che sono vincitori. In tutte le chiese le promesse per l'eternità sono state date ai vincitori. Quindi Gesù dice: quando parlano male di voi per causa della fede, gioite, saltate di gioia, perché grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. Quindi adesso potete vedere perché Paolo dice: gioite nel Signore sempre. Perché dice di saltare di gioia? Perché sei un vincitore. Questa è una rivelazione che molti devono sentire. Tu non puoi essere un vincitore se non hai qualcosa da vincere. Quindi Dio ha preparato per noi opere buone in cui camminare. Il diavolo ci ha preparato degli ostacoli per evitare che tu abbia una ricompensa in cielo.
You see, this is the way that leads to
questa life. È la via che porta alla vita.
There's a kind of faith teaching that says if you have problems, there must be something wrong with your faith.
C'è un insegnamento della fede che dice se hai dei problemi c'è qualcosa che non va nella tua fede. Gesù stesso dice che avremo dei problemi, ma hai anche l'autorità e la potenza di vincere questi problemi.
So when God looks upon all the trees and the orchard and all the branches.
Quindi quando Dio guarda tutti questi alberi e i loro rami, sta cercando chi sta vincendo i problemi. Chi sta esercitando l'autorità che io ho dato loro per vincere. Quindi Gesù ha detto ai discepoli:
io
vi ho dato l'autorità su tutto. Tutto. Tutta la potenza del nemico. Tutta la potenza del nemico. Tu hai autorità sopra tutta la potenza del nemico. Quindi se cerca di mettere degli ostacoli sulla tua via, quell'ostacolo sarà rimosso e Gesù verrà glorificato e il diavolo avrà il naso che sanguina. Perché Dio ha permesso al diavolo di esistere?
There's a bit of aggression in all of us.
C'è un po' di aggressività in tutti noi.
But we have to love our enemies.
Ma dobbiamo amare i nostri nemici.
But nowhere does the scripture.
Ma non c'è una scrittura. No, dice di amare il diavolo.
So it's good.
Quindi è bello che tu vuoi mettere tutta la tua aggressività. Quanto vuoi puoi essere aggressivo, quanto vuoi con il nemico, ma ascolta, il diavolo lo sa, ma non sa questo.
He's sort of laughing up his sleeve. They're not serious, are they?
E non è serio. Vattene.
I take authority.
Prendo autorità su di te. Vattene.
He's good.
Per favore.
Oh, you see, authority is
autorità.
In standard phrases. Authority has to come from the heart.
Autorità deve venire dal cuore. Una volta c'era una manifestazione durante una riunione e quando era finita la riunione me l'hanno detto e dicevano: c'è qualcuno che si manifesta, puoi venire? E sono andato e c'erano questi cristiani, erano lì che pregavano su. Chi parla in lingue parla a Dio, ma qualcuno deve parlare al diavolo.
So the first thing I said to the dear Christians, stop that, clear the way. Then I just said to this guy, get up, you're free.
Ho detto, vieni fuori, alzati che sei libero. Perché se tu hai autorità, tu quello che comandi. Non l'ho fatto nel nome mio. Ma i demoni capiscono autorità, ma non capiscono le formule. Uso il nome di Gesù. Era stata una lunga giornata, allora ero un po' stanco, ho cercato di fare presto. E quando dicono di dover chiedere chi sono i demoni, se tu cominci a parlare con i demoni, sono spiriti di menzogna. Come fa uno spirito di menzogna a dire la verità?
Goodness me, come on, let's get real.
Dobbiamo essere concreti. C'erano 2000 demoni nel Gerasseno. Gesù, c'erano 2000 demoni, prendi fuori la lista, adesso li tiriamo fuori uno ad uno. E man mano che io li tiro fuori, perché non voglio che ripetere il nome di quelli che ho già buttato fuori. Allora, per favore, Pietro, cerca di stare attento a quello che succede. Era così che ha fatto Gesù. Ha detto, via, andatevene. Non ha detto neanche, ha detto solo, e 2000 demoni sono andati. Nei porci. E poi tutti in città hanno chiesto a Gesù di andare via. Naturalmente i maiali stavano per le cose impure.
Amen.
Ma non sto parlando solo di cacciare i demoni. Devi comprendere che dietro l'opposizione e dei problemi nella tua vita ci sono poteri demoniaci che tu devi vincere. No, non è sempre che ha dei posseduti, ma dietro l'opposizione ci sono spiriti di opposizione. Quello che succede nel mondo intorno a noi è che opera lo spirito di questo mondo. Gli spiriti operano tutto il tempo, non solo lo Spirito Santo, ma anche lo spirito di questo mondo, spiriti di infermità, spiriti immondi, spiriti bugiardi. Ma non dobbiamo concentrarci tanto su questo fatto. Noi vogliamo concentrarci sul Signore. Ma quando si manifesta un problema, abbiamo autorità sullo spirito dietro il problema. Gesù insegnava a tutti i discepoli di farlo. Quando pregate, comandate alla montagna. La montagna è il problema, ma può anche essere uno spirito che causa quella montagna. Tu puoi, in quel caso, tu puoi sgridare il problema, ma non si risolve completamente finché non cacci via lo spirito dietro il problema. Dio ci ha fatto un conquistatore, un vincitore, e guarda ogni ramo dell'albero e chiede: stanno vincendo, sono vincitori, voglio vedere che esercitano l'autorità che gli ho dato. C'è qualcuno che vuole vedere più potenza di Dio nella sua vita? Quando questo succede, devi usare la tua autorità. Potenza e autorità operano insieme. Tu eserciti autorità e la potenza si manifesta. A volte cerchiamo di vedere la potenza senza l'autorità. L'autorità non è solo sulle potenze demoniache, cose del nemico. La fede viene esercitata nell'autorità. Ho detto l'altro giorno che Gesù non ha mai chiesto a qualcuno di fare qualcosa, ha sempre comandato. Lui era il Signore, era colui che aveva l'autorità. Il Signore vive in te e tu vivi nel Signore, quindi Lui vuole che tu preghi con autorità, che parli con autorità. Cosa significa in pratica? Quando parli con autorità, tu ti aspetti l'obbedienza. Amen. Se tu hai educato bene i figli, non hai lasciato perdere la correzione. Quando hai detto loro di fare qualcosa, dopo hai voluto vedere se poi hai potuto dire anche seconda e terza volta. Ma era importante insegnare loro che dovevano obbedire l'autorità sotto il quale Dio li aveva messi. E questo fa parte dell'amore. Tu non ami i tuoi figli se li rovini.
Quindi
così Dio non ci rovina, perché siamo suoi figli, non ci lascia fare quello che vogliamo. Se ci fa del male, Dio ci parla e ci dice cosa vuole che facciamo, perché è il nostro Signore. Noi dobbiamo obbedire quello che dice, ma quando parla, dà rivelazione di quello che Lui vuole che facciamo dopo. Quindi se non agiamo su quella rivelazione che Lui ci ha dato, noi ci fermiamo. È come tu con il tuo figlio capriccioso. Tu dici: adesso chiariamo le cose, poi parliamo del gelato. Non dai dei doni a bambini capricciosi.
You discipline them in love.
Li disciplini nell'amore. Perché è importante che fanno quello che dovrebbero fare. È il loro bene. Quindi Dio ci dà la rivelazione. E se non rispondiamo alla rivelazione, la rivelazione finisce. Allora, cosa succede a te dopo il campo? Non succede niente finché non cominci a mettere la rivelazione che hai ricevuto in pratica. Quando hai sentito qualcosa, quando senti qualcosa da Dio, tu hai l'autorità di Dio in quello che Lui ti ha detto di fare. Perciò se lo fai sarà sempre un successo.
Really what Andy was talking about this morning. I've always put it like this, you have all heaven behind.
Tu hai tutto il cielo dietro di te quando obbedisci alla rivelazione che Dio ti ha dato. Tu hai l'autorità di fare nel nome di Gesù qualunque cosa Dio ti chieda di fare. Tu non hai autorità di dire nel suo nome, di fare nel suo nome qualcosa che lui non ti chiede. Paolo dice: qualunque cosa fate, fatelo nel nome di Gesù Cristo. Non tutto quello che fai è stato fatto nel nome di Gesù Cristo. Quello che fai nel nome di Gesù Cristo è quello che lui ti ha chiesto di fare. Se tu lo fai nel suo nome, lo fai al suo posto, quello che lui avrebbe fatto. E tutto il cielo ti sostiene, e l'unzione dello Spirito Santo è con te se tu metti in pratica quello che Dio ti ha detto. Quindi qualunque rivelazione Dio ti ha dato questa settimana, tu puoi andare a fare in suo nome e tutto il cielo ti sosterrà. Allora anche tutte le forze del cielo ti aiutano a vedere manifestare il beneficio della manifestazione.
Okay. So, this is wonderful.
Questo è meraviglioso.
Because what it means,
perché significa,
beloved,
cari amici,
you can do it.
Tu ce la fai.
Whatever he has said,
qualunque cosa ha detto, tu ce la fai.
In his name,
nel suo nome.
With his authority,
con la sua autorità.
In the power of his spirit,
nella potenza del suo spirito.
And no demon can stop you.
E nessun demone ti può fermare.
Now, there's just one other little...
C'è anche un altro
It's not
dettaglio.
Only the enemy,
non è solo il nemico che può essere un problema sulla via stretta.
Perché un altro problema.
C'è un altro problema.
Is that there are other believers around.
Ci sono anche altri credenti su quella via.
Sometimes the other believers are a bigger problem than the devil.
A volte gli altri credenti sono un problema più grande del diavolo. Il diavolo può stare tranquillo perché ci sono gli altri credenti che non si rendono conto di fare un servizio al diavolo piuttosto che a Gesù, e si oppongono a qualcuno che vuole camminare nella verità. E Gesù dice: qualunque cosa fate a questi miei piccoli fratelli, lo fate a me. Io ho avuto molta resistenza del diavolo nel mio ministero e grazie che sono ancora qui. Ma voi non credereste quanta opposizione ho avuto da altri credenti per far venire, per attuare la volontà di Dio sulla terra come in cielo, nel muovermi nell'amore e nella fede di Gesù. Non ci credereste quanta opposizione c'è stata. Ho avuto cristiani e maledirmi in riunioni di preghiera. Pensateci, è l'opera del diavolo quello lì di maledire. È incredibile. Sono ancora qui. Perché quelle maledizioni non portano a niente. Io sono benedetto.
Amen.
Amen.
You're a bit of nuisance about you, you know.
E sono come le zanzare, danno un fastidio da chi, ma niente di più, niente di più.
In
preghiera, tu preghi. Tu hai lo scudo della fede. Spegni anche le frecce dei credenti se vengono contro di te. Accuse false, bugie. Anche quando ero molto più giovane. Telefonavano a Caroline e dicevano: mi dispiace che tuo marito sta morendo. Come circolano le bugie.
Ma
noi dobbiamo rimanere attaccati alla verità. E noi camminiamo nella verità. Noi non dobbiamo vendicarci. Il Signore vendica la verità. Non dobbiamo difendere noi stessi. Dobbiamo usare lo scudo della fede, ma non giustificarci. Questo cammino non è una passeggiata nel parco domenica pomeriggio. È un cammino dove dovrai esercitare tutta la fede, tutta l'autorità e tutta la potenza che Dio ha messo in te. Il problema è che ci sono molti cristiani che io incontro che dicono: a me non piace questo parlare della guerra spirituale, il combattimento spirituale. Il nemico sa che se tu non fai combattimento spirituale, lui può fare più o meno quello che vuole con te. E non sai perché succedono le cose. E non eserciti l'autorità che Dio ti ha dato. Quindi questo è un messaggio molto importante. Perché dobbiamo sapere come camminare. Ho detto all'inizio, tu non puoi vivere dalla rivelazione di qualcun altro. Deve diventare la tua rivelazione. E una volta che questa rivelazione è nel tuo cuore, allora tu hai tutte le risorse e le ricchezze per mettere in pratica la rivelazione. E non puoi vivere nemmeno dall'autorità di qualcun altro. Devi sviluppare la tua autorità. Come non puoi vivere dalla fede di qualcun altro, devi avere la tua fede. Non puoi vivere dall'amore di qualcun altro. Quindi in questi alberi del frutteto non ci possono essere dei rami che sono lì a far niente. Uno dice: sono qui la domenica, faccio parte del numero, perché Dio sta cercando il frutto nei rami, perché dice: li conoscete per i frutti, ma il frutto viene prodotto soltanto se la rivelazione viene messa in atto e si vincono le difficoltà che si trovano, tutti gli ostacoli che ti impediscono di mettere in atto la rivelazione. Siete qui ancora? Quindi il diavolo, con tutti i demoni, sono spiriti bugiardi, di inganno, e a volte non riusciamo a discernere quando uno spirito di inganno ci parla. arriva un pensiero. Come per dire, questo non funziona per te. Questo, tutto questo non funziona per te. Da dove è venuto quel pensiero? Tu non hai quell'autorità. Quella è contro la rivelazione dello Spirito, contro la parola di Dio. Da dove viene? Se cerchi di muovere delle montagne, non funzionerà. E Gesù invece dice, se chiunque dice alla montagna funziona, allora da dove viene questo pensiero? A chi stai ascoltando? Ascolti la voce della rivelazione, la voce dello Spirito che ti ricorda la verità, o stai ascoltando uno spirito d'inganno? Cose che sono contrarie alla parola. E se tu ascolti queste cose negative, da dove vengono? Vuoi avere quei pensieri negativi? Quei pensieri di dubbio, di mancanza di fede? Pensieri che contraddicono quello che dice Dio? Che ti cercano di dirti che tu sai le cose meglio della Scrittura? Quindi se ha dei pensieri, cosa dici? Oh, che brutto pensiero che mi è venuto, cattivissimo spirito d'inganno. No, tu sei il vincitore. Tu dici via da me, pensiero via da me, tu non appartieni alla mia vita. Questo non viene dallo Spirito Santo. Vai fuori. A volte le persone mi dicono, ah, il diavolo mi sta dando fastidio. Allora cosa fai? Mi chiedo. Tu mi vieni a dire che ti dà fastidio perché non hai fatto niente per impedirglielo. Lui dà fastidio a tutti, ma Dio ti ha salvato dalle sue mani. Adesso non sei nelle tenebre, ma nel regno della luce. Lui può usare anche cristiani se ascoltano lui, se ascoltano le cose che contraddicono la parola di Dio. Anche se un cristiano ti dice una cosa contraria alla parola di Dio, non la devi credere perché devi provare ogni cosa che senti. E se non è nella parola, se non è la verità, lo rigetti, non importa chi l'ha detto, perché se tu accetti qualcosa che non è la verità, tu ti metti sotto l'influenza dell'inganno, della falsità. Così tanti cristiani si discostano dalla verità. Quando traducevo, quello che mi ha fatto impressione, non avevo mai visto quanti avvertimenti c'erano nel Nuovo Testamento contro l'inganno, contro essere ingannati. Una volta dopo l'altra, Dio avverte i credenti, non i non credenti, sono già ingannati, ma hanno già la mente accecata. Ma l'avvertimento è per i credenti di non essere ingannati, di ascoltare solo la verità della parola, la verità dello Spirito Santo, che vi ricorda la verità della parola, che sia rivelazione nel vostro cuore, nella vostra vita, e che ogni giorno agite su quella verità, su quella rivelazione. E poi succede. Guardate Matteo 25 e vi faccio vedere cosa succede. Versetto 14. Potete anche paragonare il regno dei cieli a un uomo che, siccome stava per andare ad un lungo viaggio, ha dato ai suoi servitori diverse somme di denaro, a uno 5.000 denari, e poi 2.000 e poi 1.000. E quello di 5.000 ha raddoppiato la somma, anche quello di 2.000 ha raddoppiato la somma. Ma l'uomo che aveva 1.000 denari ha nascosto i soldi. E poi è arrivato il padrone e l'uomo e servitore che aveva 5.000 denari ha detto che li aveva raddoppiati. Tu sei un bravo servitore, tu hai provato la tua fedeltà nel poco, allora dice, adesso vieni a condividere la gioia del tuo padrone. Poi anche quello dei 2.000 denari, anche tu hai fatto bene, hai provato la tua fedeltà, allora ti posso promuovere, vieni a condividere. Ma poi è venuto anche quello del 1.000 denari. Io sapevo che tu eri un padrone duro che raccogli dove non hai seminato, e allora ho nascosto bene i tuoi soldi così che potevo ridarteli. E il padrone ha detto, tu sei un miserabile, pigro servitore. Dovevi almeno mettere i soldi in banca, dove potevo avere un po' di interesse. Poi ha ordinato, prendete 1.000 denari da lui e dateli a quello che ha 10.000, perché a quelli che hanno sarà dato di più, così che avrà in abbondanza. Ma quelli che non portano frutto nel modo in cui usano il poco che hanno rimarranno senza niente, tutto gli sarà tolto. Butta fuori questo servitore inutile dove c'è una sofferenza. È Gesù che dice queste cose. Io sono la via, la verità, della verità su cui devi camminare, sulla via stretta che porta alla vita, alla vita eterna. Grande premio. È cominciato da una porta e si ferma davanti al trono del giudizio. Cosa hai fatto con quello che ti ho affidato? Ben fatto, fedele e servitore. Ben fatto, fedele servitore.
Hai.
Tu non hai fatto niente con tutta la rivelazione che ti ho dato, tutta la verità che ho messo in te, tutta l'unzione che era a tua disposizione. Perché hai predicato questa parabola a Gesù? Gesù ha detto, molte persone nella mia chiesa non credono più alle mie parabole. Gesù ha detto, tutti quelli che sono fedeli nell'usare quello che hanno ricevuto, avranno in abbondanza. Siete contenti di tutta la rivelazione che avete ricevuto? Allora cosa fate con questa rivelazione? Perché Dio sarà glorificato non solo perché avete ricevuto rivelazione, ma per il frutto che porterà. La vita di riforma, chiese di riforma. Allora cosa facciamo adesso?
Just listen to a passage from
ascoltate da quest'altro libro che comprerete. Questo è Colossesi. Poi avremo un po' di vittoria. Poi avremo un po' di vittoria. Io voglio che tu sia sempre più consapevole della mia volontà nella tua vita. Ti darò tutta la saggezza necessaria. Voglio che tu viva una vita degna di me, cercando in ogni modo possibile portare molto frutto per la mia gloria, per tutte le buone opere che farai quando mi conoscerai sempre di più. Ti ho dato tutta la mia potenza gloriosa e questo ti dà pazienza e ti darà la capacità di perseverare nel fare la mia volontà. Ringrazio il Padre per quello che ho fatto in te e tu sei adesso qualificato a condividere l'eredità che ho preparato per tutti quelli che ho messo da parte per il regno di Dio, perché ti ho già salvato dal regno delle tenebre e ti ho portato nel regno del Figlio che amo e per Lui che sei stato fatto degno alla mia presenza, così che adesso tu appartieni a me. E prima che preghiamo, finisco. Come puoi discernere la volontà di Dio? Molto semplice. Devi solo chiedere a te stesso: se faccio questo, piacerà al Signore? Chiedi solo a te stesso, questo piacerà al Signore? E sai, e se sai che piacerà al Signore, fallo. E non, se pensi che non piace, e se hai dei dubbi, allora puoi fare, puoi anche chiedere, questo rattristerà il Signore. Cosa ha a che fare con la volontà di Dio? Perché la volontà di Dio è piacere. Cosa vuol dire camminare su, sulla via stretta? Piacere a Dio. Perché dobbiamo esercitare l'autorità? Perché questo piace al Signore. Perché dovremmo essere forti contro il nemico? Perché questo piace al Signore. Perché dovremmo rigettare i pensieri negativi? Perché piace al Signore. Perché resistere a tutte le distrazioni? Perché questo piace al Signore. È semplice. È molto semplice. Dio sa che perché io possa fare la sua volontà deve ridurlo in termini molto semplici. Così mi dice: ok Colin, tu vivi per piacere a me e non c'è nient'altro. Ci mettiamo in piedi. Alleluia. Succederà molto nei prossimi minuti. Voglio che chiudete gli occhi e seguitemi perché vi guido passo a passo. E fra poco qui viene Move. Comincia un'altra musica. Prima di tutto, concentratevi su Gesù. E se necessario, chiedete il perdono. Chiedete perdono. Perdonami per non aver esercitato l'autorità che tu mi hai dato. Forse devi dire: perdona la mia mancanza di fede, che non ho mai veramente creduto di avere questa autorità. Forse devi dire: Signore, mi rendo conto che ci sono dei problemi che hanno resistito nella mia vita perché non ho usato l'autorità che tu mi hai dato e ho anche accusato te per non aver risposto alla mia preghiera, anche se la colpa era mia perché non ho esercitato la mia autorità. Perdonami per aver dato la colpa a te per il fatto che io non ho esercitato l'autorità. Dio ha misericordia e ti perdona. Adesso lui ti perdona. Qualunque altra cosa che ti è venuto in mente con questo messaggio, qualcosa è venuto sulla superficie, adesso confessalo al Signore, perché la Scrittura dice: sottomettiti al Signore, resisti al diavolo e lui fuggirà. Allora noi adesso ci mettiamo a posto con Dio. Abbiamo fatto tutta la settimana, ma sottomettiamoci ancora sotto la potente mano di Dio. L'abbiamo fatto fin dall'inizio. Abbiamo sottomesso noi stessi sotto l'autorità di Dio. E adesso stiamo confermando questa resa. Tu sei il mio Signore. Mi sottometto alla tua parola. Mi sottometto al tuo spirito. La parola della verità, spirito di verità. Grazie Gesù. Signore, mi metto sotto la tua autorità, perché se mi sottometto alla tua autorità, allora la tua autorità si può esercitare attraverso di me contro ogni ostacolo. Ti lodo e ti benedico. Adesso vi guido ad una preghiera e voglio che ripetiate queste cose proclamandoli sulla vostra vita. Ogni credente ha la responsabilità di curare la sua vita. Tu devi esercitare l'autorità sulla tua vita, non aspettarti che lo faccia qualcun altro. Quindi adesso veniamo contro qualunque spirito che possa aver avuto l'influenza su di te. Tutte queste cose contrarie alla verità, spiriti di infermità, di malattia. A volte ci sono degli attacchi alla salute uno dietro l'altro. Allora esercitiamo l'autorità sul naturale. Qualunque altro spirito di inganno, di divisione, spiriti di divisione, di discordia, che hanno cercato di seminare le negatività nella vostra vita, tutti quegli spiriti negativi, anche gli spiriti che cercano di dividere le persone della Chiesa, i membri della Chiesa. Adesso prendiamo autorità contro tutte queste cose. Allora ripetete, chiudiamo gli occhi e lasciate che lo Spirito Santo vi mostri qualcosa in particolare che dovete proclamare. Saremo molto specifici. Questo problema sarà finita nella mia vita adesso. Questo deve essere l'atteggiamento. Quindi non sono cose ovvie che tu sai bene. Adesso ripetiamo nel nome di Gesù Cristo. E per la potenza del sangue che lui ha versato sulla croce. Io so che ho vittoria su ogni potenza demoniaca per l'autorità che c'è in me. Per il Signore Gesù Cristo. Adesso vengo contro tutti spiriti maligni che avete cercato di influenzare la mia vita e di oppormi, di causare negatività e di distruggere la mia vita e i miei rapporti umani. Vengo contro ogni spirito di inganno, vengo contro ogni spirito immondo, vengo contro ogni spirito di infermità, vengo contro ogni spirito di oppressione, ogni spirito di conflitto. E proclamo adesso, nel nome di Gesù Cristo, che tu sei legato e quello che servi è legato. Devi liberarmi adesso, non avrai più influenza sulla mia vita da questo momento. E io ti dico, nel nome di Gesù, via, 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 adesso. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù. Alziamo le mani e cominciamo a lodare Dio. Alleluia. Ringraziamo il Re vittorioso. Il Re vittorioso. Ringraziatelo che siete vincitori. Vincitori. Abbiamo vinto nel tuo nome. Abbiamo vinto nel tuo nome. Gloria a te Gesù. Gloria a te Gesù. Gloria a te Gesù. Il nemico è stato sconfitto. Il nemico è stato sconfitto.
Alleluia! Alleluia! Now say this, it is for freedom.
Cristo mi ha liberato per essere libero, per rimanere libero. Mi ha comprato per essere libero. Così sono libero. Amen. E se Lui ti ha liberato, sei veramente libero. Amen. Siamo liberi davvero. Liberi davvero. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Grazie. Chiudiamo gli occhi. Adesso la potenza di Dio viene su di voi là dove siete. L'opposizione alla guarigione è stata vinta. Adesso avete fede e credete e ricevete. È questo che Gesù dice. Se avete bisogno di guarigione, alzate la mano. Spirito Santo verrà su di voi. Lui vi afferra la mano. E la potenza di Dio passa dalla sua mano alla vostra mano e nel punto ammalato. La potenza di Dio, la vita di Dio, la guarigione di Dio. Ricevilo. Comincia a ringraziare Dio. Gesù ha detto, qualunque cosa chiedete, credete di averlo ricevuto e l'avrete. Grazie Gesù. Adesso ho la mia guarigione. Ricevo questa guarigione. Ricevo la tua vita. Qui dove sono. Tu sei stato glorificato nel mio corpo adesso. Se il matrimonio ha bisogno di guarigione, Dio sarà glorificato nel matrimonio. Se c'è un bisogno psicologico, niente è impossibile a Dio. Cominciate a ringraziare Dio. Grazie Gesù. Lode e gloria. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù.
Bless you, Jesus.
Alleluia.
Okay, now just take those hands that you've raised and hold them out in front of you like this.
Adesso mettete le mani davanti così.
Everybody.
Tutti.
Just look at those hands.
Guardate quelle mani.
Say this.
E dite così.
Have hands. Will heal.
Queste mani guariranno. Perché la mia Bibbia dice che i credenti imporranno le mani sugli ammalati e loro guariranno. Alleluia. Di dopo di me, queste mani appartengono a un credente, secondo la parola di Dio. Se queste mani vengono imposte sui malati, nel nome di Gesù, con la sua fede e autorità, il malato guarirà e Dio sarà glorificato. Ringraziamo il Signore.